Carissimi, un detto latino di autore ignoto recita così: Si vis pacem, para bellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Un detto che risuona anche in una delle filippiche di Cicerone: Si pace frui volumus, bellum gerendum est. Se vogliamo godere della pace, bisogna fare la guerra. Ho voluto proporvi questo detto di uso corrente per introdurre un breve commento a queste letture bibliche ora proclamate, che sono quelle della liturgia corrente in tutte le chiese di rito latino. Oggi vengono lette queste letture e che noi possiamo applicare molto bene al ricordo di Santa Barbara, festeggiata da voi vigili del fuoco e da voi appartenenti alla Marina Militare. Con voi noi oggi vogliamo solidarizzare ed esprimere a voi tutti la nostra gratitudine per il servizio che rendete alla nostra città e all'Italia intera. Noi oggi festeggiamo Santa Barbara, lo avete ascoltato poco fa, martire dei primi secoli del cristianesimo, attorno alla quale sono state tramandate tante narrazioni, spesso, almeno alcune di esse, senza alcun fondamento storico. E i tanti variegati episodi costruiti attorno alla sua vita hanno fatto sì che la martire sia stata invocata da sempre come patrona da tante categorie di persone, forse una delle più gettonate, diciamo così. Per via della morte del padre di Oscoro, colpito da un fulmine dopo aver martirizzato la figlia, essa venne considerata protettrice contro i fulmini ed il fuoco e di conseguenza contro le morti causate da esplosioni o da colpi d'artiglieria. E da qui deriva il suo patronato su numerose professioni militari e sui depositi di armi e di munizioni, le sante barbare. Per quanto riguarda la Marina Militare, fu confermata patrona da Pio XII nel 1951. La santa fu scelta in particolare perché, simboleggiante la serenità del sacrificio di fronte ad un pericolo inevitabile. È inoltre patrona di tutto ciò che riguarda il lavoro in miniera e dei vigili del fuoco. Tra i tanti aspetti leggendari della vita della martire Barbara emerge però un dato di fondo incontrovertibile, ed è quello della fede e dell'abbandono in Dio della martire, soprattutto nelle prove subite, che hanno fatto sì che gli eventi da lei vissuti si trasformassero per lei da eventi di morte in manifestazione di vita. Anche la stessa morte, inflitta a lei con la violenza e la crudeltà, si trasforma in espressione di vita, perché rivela la serenità e il coraggio di una fragile creatura che è capace di eroismo proprio perché confida in Dio. Sulla base delle letture che abbiamo ascoltato e sulla base dell'esempio che ci ha dato Santa Barbara, è chiaro il capovolgimento cristiano del detto latino con il quale ho iniziato questa omelia. Non si prepara la pace, non si costruisce la pace preparando la guerra, perché il bene non si costruisce nella paura e con la paura. ma con la scelta di ideali che devono orientare la vita. Guai se l'educazione avesse alla base la paura della punizione. Creerebbe la finzione, e lo sappiamo, che alla prima occasione in cui si ha la certezza di non essere controllati potrebbe emergere quel che è la durezza del cuore non formata. Quindi la pace non può essere frutto della paura, ma di scelta di valori che la possono generare, alimentare e proteggere. La prima lettura che abbiamo ascoltato appartiene al profeta Isaia, che profetizza nel 740 avanti Cristo, annunciando la rovina di Israele come castigo per l'infedeltà del popolo. In questa lettura c'è l'insegnamento che i valori, soprattutto quello della stabilità dello Stato e in particolare della pace, possono essere garantiti, così dice il profeta al popolo, solo con il ritorno al Signore e alla sua legge. Ed ecco l'immagine del monte del Signore che sovrasta ogni altro. È un po' l'emergere di una filosofia della storia che attraversa la scrittura. Il monte elevato sopra gli altri monti, che è la prospettiva di una vita fondata nel timore di Dio, di un valore dato alla vita a partire da Dio, di un senso dato alla vita sottomettendosi alla legge del Signore, che pur contrastando nelle vicende umane con tanti altri valori, alla fine sarà quello che emerge, il monte che si impone sulle altre montagne e sulle colline, verso il quale guardano tutti gli altri popoli. E con questa immagine l'invito accorato che abbiamo saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. E solo in questa prospettiva il profeta annuncia la pace: forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, e un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. È una visione che si ha dell'armonia dello Stato, dell'armonia fra gli Stati. Solo fondati su valori si può realizzare questa armonia. Per cui il profeta conclude: casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Il popolo di Israele, sempre, nei momenti di difficoltà, soprattutto nell'esperienza della dominazione straniera, e soprattutto nell'esperienza dell'esilio in Babilonia, piange il suo peccato contro la legge del Signore. Peccato che ha destabilizzato lo Stato e lo ha reso facile preda dei nemici. Israele rimpiange allora la fedeltà all'alleanza con Dio, che aveva significato benessere e pace, e decide di ritornare a Lui riprofessando l'alleanza con Dio dalla quale si era allontanata. Nell'invito del profeta a salire sul monte e a camminare alla luce del Signore possiamo leggere anche la richiesta umile ma fervorosa del centurione romano: il mio servo giace in casa paralizzato. Gesù gli dice: verrò a casa, lo curerò, non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di solo una parola ed egli sarà guarito. E porta l'esempio suo io ai miei servi comando e obbediscono. Gesù loda questa fede, tanto più grande quanto più la si consideri espressa da un pagano. Queste celebrazioni in onore dei patroni da parte dei vostri corpi militari e no, secondo quanto voi stessi dichiarate in queste occasioni, hanno il sapore di voler fondare il vostro lavoro sull'ossequio e sulla fedeltà ai valori. Certamente non si può pretendere che tutti vogliano fondarsi sui valori religiosi. La fede è un dono, e lo sappiamo, non tutti ce l'hanno. Ma perlomeno fondarsi su quei valori umani da tutti riconosciuti, che trovano la loro ricerca, la loro radice sulla ricerca della verità e l'orientamento di essa, della verità, verso il bene comune. C'è quasi una sorta di dialogo tra la ricerca della verità e il bene comune. Il bene comune può essere l'ambito entro il quale facciamo muovere la ricerca della verità, ma la verità a sua volta sorregge la definizione del bene comune. Solo la fedeltà ai valori può costruire uno Stato forte e libero, all'interno del quale può regnare la serenità e la pace. Il centurione manifesta la sua fiducia totale ed incondizionata nel Signore, attingendo le risorse per essa, per questa fiducia, dall'esperienza della sua vita militare, all'interno della quale la parola gioca un ruolo importante, la parola giuramento, la parola che significa ordine dato e che a sua volta diventa parola generatrice di obbedienza da parte di chi ascolta, parola fiducia e confidenza amorevole. Ognuna di queste tipologie di parola forge l'esperienza di un militare e di qualunque servitore dello Stato che ritrova se stesso e l'equilibrio della sua vita in questa parola, verso la quale, quando questa parola fa riferimento ai valori che abbiamo indicati, verso questa parola bisognerà esercitare quasi un culto. Pensate al rispetto del giuramento, della fedeltà. Questa esperienza da militare dà al centurione la sicurezza che basta una parola detta da Gesù, anche a distanza, perché il suo servo guarisca. È per noi una grande lezione che ci rivela quanto possa contribuire la nostra fedeltà alla legge di Dio e ai valori che da essa scaturiscono per la costruzione del bene comune, la parola di Gesù che diventa fonte di guarigione e di salvezza. Un ultimo rilievo ancora sul Vangelo ascoltato, che contribuisce a rivelarci quanto sia importante la scelta dei valori per la costruzione del bene comune. Leggendo questa pagina evangelica, noi rimaniamo colpiti non solo dalla fiducia del centurione nella semplice parola di Gesù, ma rimaniamo colpiti anche dall'amorevole dedizione di uno che comanda verso il suo servo. Il mio servo giace in casa paralizzato. Perché occuparsi di lui? se consideriamo quale fosse in quel tempo la considerazione generale del servo e dello schiavo in una cultura che dava ampio spazio alla distinzione delle classi, rimaniamo maggiormente colpiti. L'umanità, la compassione, l'interesse per la persona altrui, per il suo bene, realizza maggiore capacità di equilibrio e di pace sociale che non la paura e la repressione senza rispetto della persona. Pensate quanto il Papa stia insistendo sulla cultura dello scarto e quanto abbia sottolineato nell'ultima enciclica Laudato Si che l'esasperazione dei poveri non produce pace sociale e che quanto più la cultura dello scarto domina la vita dei popoli, tanto più grave è il rischio di una perdita della pace sociale. E quanto non hanno mai capito i dittatori e i governanti in genere di tutti i tempi, anche quelli di oggi. Ne dimenticano troppo spesso che l'ebbrezza del potere dura poco, esso finisce e ci si ritrova poi nel vuoto dell'abbandono e della solitudine che spesso genera disperazione. Rivolgo a tutti voi, donne e uomini della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, l'augurio che possiate impostare così la vostra vita personale, le vostre relazioni reciproche e il servizio alla collettività, fedeltà ai valori e compassione amorevole. Grati per il servizio che rendete, noi invochiamo per tutti voi la benedizione di Dio.